Salute a tutti. Oggi parlerei di aggressività. L'aggressività è un problema per l'umanità. È un problema perché ce n'è troppa e nello stesso tempo ce n'è troppo poca. Cioè, uno dei problemi dell'umanità è cosa ne faccio della mia aggressività, che in altre parole significa come faccio ad apparire come una persona non aggressiva. Tutto questo in tempi normali, perché se c'è invece un potere che consente l'aggressività, la crudeltà, eccetera, allora questa domanda non viene posta. Mi spiego meglio. Noi normalmente pensiamo di dover essere bravi e buoni, come ci hanno insegnato in genere i nostri genitori. Se però siamo in una situazione particolare di guerra, di persecuzioni, di ribellione, dove le regole non valgono più, esce fuori spesso un'aggressività terribile, anche dalle persone da cui non l'avremmo aspettata. Accennai già di quello scritto di Freud, di Sigmund Freud, il quale scrisse Perché la guerra, e spiegava appunto che nella guerra non c'era la legge, cadeva la legge del non fare del male agli altri, e si poteva fare, ed era lecito, addirittura doveroso, uccidere o far star male gli altri, o eliminare gli altri. E poi lui parlava dell'orda primitiva, qui è da vedere quanto Freud poteva dire e quanto Freud aveva capito, perché Freud ha capito moltissime cose, ma non tutte. Come io ho capito diverse cose, ma certamente non tutte, e non sono un genio come Freud, questo sia chiaro. L'aggressività è quel qualcosa che fin da piccoli ci insegnano ad ingoiare. In che modo? E uno dei modi in cui ci insegnano ad ingoiarlo è che suscitiamo nei nostri figli, nei piccoli, nei nostri alunni, eccetera, un'aggressività che non gli permettiamo di esternare. Adesso faccio degli esempi banali per farne poi magari di più profondi. Per esempio, magari io sono una fumatrice e dico ai miei figli di non fumare e glielo impongo. E loro dicono perché? Perché adesso sei piccolo e da grande capirai. Quello si incazza. Però non può reagire perché è piccolo. Noi gli abbiamo detto una bugia. Noi li abbiamo truffati perché non gli diamo un termine di reciprocità, cioè quello che vale per noi non vale per loro. Noi siamo speciali, loro no, loro non capiscono, loro sono sciocchi. Ma non è l'unica cosa, questa è una delle più evidenti. Ho già spiegato che ai figli va detta la verità. Pochissimi genitori dicono la verità ai figli, a cominciare dal sesso. Come spiego al bambino come si fa il sesso? Non è che gli si deve fare il racconto pornografico. Spiegare intanto come si fanno i bambini e spiegare che c'è un deposito di seme nella vagina della madre, nell'organo sessuale materno, eccetera, no? Poi, man mano che il bambino ha più curiosità, gli si può anche spiegare di più, no? Non c'è bisogno di farne un qualcosa di sporco, perché sporco non è, siamo noi che lo rendiamo sporco, ovvero è la società che ci ha insegnato, grazie alla Chiesa, che il sesso è sporco. I romani non lo ritenevano sporco. È stata la Chiesa cattolica a dire che il sesso era sporcizia e che l'uomo doveva astenersi, che il maschio, che era l'unico pulito, doveva astenersi dal commettere il peccato in cui lo induceva la donna. Cioè non era lui a desiderare la donna, era la donna a farsi desiderare. E questo problema dell'astinenza in tutte le cose è un'altra fonte di aggressività. Ma l'aggressività in genere noi la accumuliamo nei confronti dei nostri genitori. L'aggressività del bambino deriva dai propri genitori. Quando vedete bambini iperattivi in quanto hanno molta aggressività, noi magari gli diamo le medicine per curarli, ma dovremmo in realtà andare a vedere come sono i genitori, perché la causa sta lì. I bambini iperattivi sono quelli maltrattati in qualche modo dai propri genitori. Quando io sento un'aggressività ingiustificata, voglio dire, ce la posso avere con una persona perché mi ha fatto del male e allora l'aggressività è giustificata. Però attenzione perché l'aggressività deve essere rapportata al danno che la persona mi ha fatto. Cioè non è che se uno mi dice tu sei brutta e cattiva, io lo prendo a pugni. Perché quello non mi ha preso a pugni. Io posso rispondergli, cercare di fargli del male come lui ne ha fatto a me, oppure ignorarlo, non dargli importanza. Se lo prendo a pugni è perché sono convinta di essere come lui dice, ed è una convinzione che mi viene da lontano, cioè dai miei genitori. Voglio dire che le emozioni del passato, quando vengono coperte, si assommano alle emozioni del presente e diventano enormi e diventano non gestibili. E allora o esplodiamo o ci defiliamo. Ci sono delle persone che dicono: io se litigo con una persona, se quella mi tratta male, io sparisco dalla circolazione, non riesco più a dirgli niente, mi sono stancato e me ne vado. No, non riusciamo ad affrontarla, perché sappiamo che affronteremmo quella persona con una aggressività esagerata, esagerata per quello che ci ha fatto. In quanto la nostra aggressività accumulata nell'infanzia va ad assommarsi a quella del momento. Voglio dire che se noi non conosciamo l'aggressività riconosciuta, non riconosciamo l'aggressività ricevuta nell'infanzia, noi la viviamo proiettandola sugli altri. E come l'altro ci dà un'emozione negativa, noi la carichiamo di quel significato, cioè gli diamo l'aggressività del presente più l'aggressività del passato. L'aggressività non è una condizione piacevole, no? Quella di essere arrabbiati, la rabbia, l'ira. E quindi la religione cattolica ti dice: perdona e vedrai che camperai bene. Non è vero. Se perdoni, camperai anche peggio, perché non fai altro che ricoprirla un'altra volta e quindi la riassommi e diventi una polveriera. Per poterla far far defluire, questa aggressività la devi capire. Cioè devi ricordare l'aggressività che hai subito in passato e quindi che hai subito dai tuoi genitori. Magari poi anche dalla scuola, anche dal resto, ma quella basilare è quella dei genitori. C'è da riconoscere che chi non sa amare non sa odiare, chi non sa odiare non sa amare. L'odio è un sentimento particolare di malevolenza che viene da chi ci colpisce in qualche modo, da chi ci vuole fare del male o ci fa del male. Ed è un elemento naturale. Bisogna riconoscere che quando ci accorgiamo della nostra vera aggressività, cioè quando riusciamo a separare quella del passato con quella del presente e riusciamo quindi a capire anche l'aggressività dell'altro, quella ci fa molto meno male. Cioè, se a parole praticamente non ci tocca, non che ci faccia piacere, però non ci ferisce, ecco. E la troviamo e troviamo altro, l'altro anche molto meno colpevole. Riusciamo a capirlo, a metterci nei suoi panni, ma non abbastanza da ingoiare tutto quello che l'altro ci fa. Attenzione. Chi comprende non è che diventa vittima dell'altro. Diventa meno severo nel suo atteggiamento con l'altro, ma non vittima, altrimenti c'è qualcosa che non va. L'aggressività e il sesso sono le cose più proibite nella nostra società. Il sesso, perché lo dobbiamo sacrificare agli dèi, dobbiamo offrire il nostro piacere, rinunciarci per far piacere agli dèi. Dice, ma il mondo è progredito, una volta sacrificavamo gli animali, perché adesso non li sacrifichiamo? Adesso ce li mangiamo. Una volta si uccidevano e si mangiavano, esattamente come si fa adesso. Una parte veniva offerta agli dèi, in genere era quella che non si mangiava, frattaglie, eccetera. Raramente veniva bruciato totalmente l'animale, questo avveniva solo in casi di, non so, una pestilenza, una guerra pericolosa, delle cose eccezionali, altrimenti non si faceva. Si ammazzava l'animale, poi veniva squartato, cotto, e poi veniva distribuito ai sacerdoti, al popolo, che bene o male in qualche modo mangiava. C'è però una differenza sostanziale tra l'odio o il rancore, a seconda della gradazione, e la rabbia. La rabbia è quella che insieme al dolore fa uscire fuori le lacrime. L'aggressività è il desiderio di ripagare l'altro, no? Il desiderio di farlo soffrire in qualche modo perché ci sta facendo soffrire. E c'è il dolore dentro perché nasce dal dolore. La rabbia c'ha il dolore impotente, cioè con l'impossibilità di farla ripagare, perché la rabbia appartiene al bambino. La rabbia che è impotente appartiene al bambino che non può vendicarsi del genitore perché è piccolo, non ce la fa, deve subire. Capire tutte queste cose non è semplice. Noi spesso sostituiamo la comprensione con il giudizio. là dove non riusciamo a capire, noi giudichiamo. Faccio un esempio. Noi diciamo a una bambina o a un bambino: sei troppo rabbioso. Non lo capiamo. Dovremmo chiedergli perché è troppo rabbioso. Lui non ce lo dirà mai, perché non lo sa neanche lui. Però noi potremo tentare di capire e di fargli capire perché è così rabbioso. Noi vediamo una persona che mangia troppo, che è avida, che è, e diciamo che quella persona è ingorda. I sette vizi e le sette virtù. Quella è una persona che ha un'ansia bestiale e che deve riempire il suo vuoto. Cioè, il processo è: ho dovuto subire, ho dovuto cancellare per sopravvivere, quindi dentro ho un vuoto emozionale che devo riempire attraverso un cibo. Ho un vuoto emozionale, ho un vuoto affettivo, emozionale e affettivo insieme, che devo riempire attraverso il cibo, altrimenti sto male. Il cibo è una difesa dall'ansia. Quindi nessuno può giudicare un obeso. Oppure nessuno può giudicare una persona anoressica, perché si sta difendendo da un ricordo orribile e ha una difesa per cui nessuno può accusarla di qualcosa, perché è ancora piccola, non ha forme. Ed è in grado di gestire il proprio corpo completamente, annientandolo. Così non dovrà subire nulla. So di non aver espresso bene questo pensiero, ma siccome dietro l'anoressia spesso ci sono dei traumi molto forti, non ne posso parlare a fondo. Certamente, io ricordo di quella poverina che poi è morta, che il famoso fotografo toscano immortalò nuda, con poca comprensione, e disse di averlo fatto perché per le anoressiche. Anoressiche dissero: io vorrei essere come quella e anche più magra se possibile. L'anoressica non si spaventa della propria magrezza e nemmeno della possibile morte, perché quello che passa è peggio di quello. Quindi non giudicate. Non giudicate di una persona che si fuma una sigaretta dietro l'altra, perché sta tentando di contenere un'ansia attraverso quello. Non giudicate chi si droga, perché attraverso quello sta cercando di non sentire un dolore lancinante, una tortura che ha dentro. Dice: ma tutti quelli che si drogano hanno questo dolore? Sì, tutti. E delle volte delle madri mi hanno detto: ma io non ho fatto niente di male a mio figlio o a mia figlia, perché mai dovrebbero essersi drogati per dimenticare un dolore? Io non gli ho mai fatto del male. E io risposi: lei sì, ma lui, il padre? Puntini, puntini, puntini. Quindi non giudicate chi si droga. Non giudicate chi fa scommesse, perché a volte si ha bisogno, per continuare a vivere, di dirci in un modo un po' favolistico che tutto andrà bene. È come se io sfoglio la margherita e dico: mi ama o non mi ama. Io faccio una scommessa e dico che se va bene mi andrà tutto bene, se va male pazienza, se va male vuol dire che rifaccio la scommessa. Cioè è come se io giocassi con quello che è accaduto nella mia vita. Mi sono spiegata malissimo, ricomincio. Nella mia vita ho avuto delle cose molto dolorose. Io le ho dimenticate, ma le sento dentro, senza ricordarle. Allora io dico che se stavolta va bene, io cancello, ritorno indietro e cancello tutto il mio passato. Allora stavolta andrà bene, vuol dire che è andato tutto bene. Allora io gioco, se va bene, è andato tutto bene, io sto benissimo. Naturalmente dopo questo cade e io devo ricominciare. Quindi se io gioco, scommetto che la mia vita è andata bene già prima, per cui io sto bene, non mi è successo niente. Ma siccome mi è successo, io devo continuamente rieditare quella sensazione speranzosa. A volte io divento fissato per un gioco, tipo una squadra di calcio, per esempio, o basket, a seconda della nazione, del gioco che ho, che piace a me. Se vince la mia squadra, io ho vinto, a me va tutto bene. Se perde la mia squadra, io ho perso tutto. Cioè è come se avessimo sempre bisogno di dire andata bene, andata male. È una malattia, se vogliamo chiamarla così. Oppure è una conseguenza di quello che abbiamo ricevuto, se vogliamo chiamarlo così. Ci sono le manie di persecuzione, non le giudicate, non dite quella persona è pazza. Quella persona è stata perseguitata da persone reali, anche a dirlo i genitori, ma non può raccontarlo a se stessa perché deve dirsi che ha avuto due genitori buoni, per cui l'attribuisce ad altri. Un desiderio di farsi di qualcuno che le... cioè il desiderio di qualcuno di farle del male. Non lo vede nella vita attuale, però lo immagina intorno, nelle altre persone, perché non vede che è successo nella sua vita passata, nella sua vita del suo passato, di bambina. E le persone che sono ossessive, non so, che contano tutti i gradini che fanno, che camminano sul marciapiede e non toccano le righe del marciapiede, non toccano il bordo del marciapiede, che disegnano tenendosi in confini strettissimi, eccetera, che devono tenere tutte le matite in ordine, bene appuntite sulla scrivania, eccetera, 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 è perché si creano un ordine fittizio dentro di loro per cui non sconfineranno mai nell'inconscio. Cioè non andranno mai a toccare quello che sta dentro di loro e che gli ha fatto male. Le difese di pignoleria al massimo, di ossessione, diciamo, servono ad evitare i ricordi dolorosi del passato. È una delle difese che servono a evitare i ricordi dolorosi del passato. Ecco perché non bisogna giudicare. Ogni volta che vedete una persona molto strana, non giudicatela. Perché non sapete la vita che ha fatto. Ma il bello è che non sapete neanche voi la vita che avete fatto. Noi presupponiamo, nella quasi totalità delle persone, di aver avuto un'ottima infanzia. Non è vero. Pochissime persone hanno avuto un'infanzia buona. La norma dell'umanità è un'infanzia un po' dolorosa, o tanto dolorosa. perché normalmente noi non siamo capaci di capire gli altri, per cui i genitori non sono capaci di capire i figli e i figli non capiti sono infelici quando non interviene qualche altra cosa. Quindi come minimo sono infelici perché non sono stati capiti. E noi non siamo capaci di capire gli altri, tanto è vero che li giudichiamo. Il genitore dice, ma io ho mio figlio o mia figlia che sta sempre a letto, non gli fa di fare nulla, sempre con quel telefonino, eccetera. È pigro? No, sta male. Ce ne vuole per far capire ai genitori che il figlio sta male, perché una persona sana ha voglia di fare e di uscire. Dice, ma se deve andare a una festa però si muove, certo. Lì c'ha una speranza di qualcosa di buono che gli può arrivare, nel resto no. A casa non gli può arrivare niente di buono. D'altronde non ha dei genitori che cercano di tirarlo su, che scherzano, che ridono, che giocano con lui. E i poveretti magari hanno ragione di non farlo, perché pure loro sono tristi per l'infanzia che hanno avuto. Cioè non si possono giudicare nemmeno i genitori. Allora, noi possiamo sostituire il fatto di giudicare con il fatto di riflettere su quello che accade agli altri e a noi. Una persona ha un comportamento non chiaro, enigmatico, difficile da capire? Poniamoci la domanda. Cominciamo a dire che è una cosa che noi non conosciamo. Allarghiamo i confini della nostra mente. Il non giudicare vuol dire, che non è affatto facile, vuol dire perdere alcuni puntelli della nostra mente artificiale. Se io dico che tutti quelli che si drogano sono delinquenti o sono stupidi, come disse una volta una tizia in televisione, io li allontano da me, non li devo capire. E non corro il rischio di sentire la loro sofferenza. Il desiderio di capire, anziché di condannare, non è un desiderio cristiano del perdona. Ma chi sei per perdonare? È il desiderio intelligente di capire, che è tutta un'altra questione. Il desiderio di capire il mondo va di pari passo col desiderio di capire noi, perché noi non ci conosciamo. E non ci conosciamo perché siamo tappati dalla nostra mente condizionata. Il desiderio di toglierci la benda dagli occhi è il desiderio migliore che possiamo avere per noi. Quindi un buon inizio per fare un lavoro su se stessi è capire che non ci conosciamo affatto. E che non conosciamo il mondo che ci circonda. E che certe barriere artificiali le abbiamo messe noi per mantenere questa descrizione del mondo che ci hanno dato. Cioè la divisione fra mondo visibile e invisibile l'abbiamo messa noi, la divisione fra mondo dei morti e mondo dei vivi l'abbiamo messa noi. Intendiamoci, non si può fare magia se non si rompono questi schemi, altrimenti facciamo una magia che possiamo sì fare, ma che è orribile. È la cosiddetta magia nera, vera, che è terribile, perché rovina noi e gli altri, perché ci condanna a essere distrutti come vogliamo distruggere gli altri, perché quello che fate vi ritorna indietro. Se tentate di aiutare il mondo, aiutare voi stessi, va bene. Se volete distruggere gli altri, prima o poi verrete distrutti. La magia è il modo di entrare in contatto con entità non percepibili attraverso la mente condizionata, che riguardano e le anime di quelle che sono stati sulla terra e non ci sono più nel mondo dei vivi, e gli spiriti che attorniano gli umani. Quindi i lari e i penati, esattamente come ritenevano i romani, cioè gli spiriti dei morti e gli spiriti che aleggiano nella natura. Tutte le cose tipo necromanzia, eccetera, eccetera, necromanzia che viene dal necronomicon, tutte le cose che scrissero gli ebrei in tempi di cattività in Spagna, eccetera, hanno scritte di tutti i colori, poveracci, erano perseguitati, si isolavano e ne facevano di tutti i colori con la loro mente. Sono un modo per far penetrare l'astrale negativo in noi. Che attenzione, l'astrale negativo non è detto che ci dia il potere, spesso ci isola e ci toglie ogni potere per poterci distruggere. Se ci dà il potere è perché noi stesso ce lo siamo conquistato e l'abbiamo voluto, perché serve a distruggere gli altri, dopodiché distruggono anche noi. Credo che per oggi basti così. Arrivederci a tutti. Salve a tutti. Quando parlo di entità intendo delle essenze, degli esseri, degli enti che hanno una loro intelligenza e che stanno intorno a noi o dentro di noi, comunque nel mondo che ci circonda, nel nostro ambiente, e che noi non percepiamo in quanto invisibili. Questi enti restano più o meno sempre invisibili, anche se possiamo arrivare a percepirli. Percepirli visivamente è un po' rischioso, perché a volte si va incontro a delle visioni non del tutto sane, ma non necessariamente. Dunque, noi abbiamo enti che stanno dentro di noi, enti che stanno fuori di noi. Gli enti che stanno dentro di noi sono ovviamente parti di noi, ma la cosa difficile da capire è che sono enti che hanno una vita propria, ovvero ci sono delle parti di noi che, staccate dalla nostra coscienza, continuano ad esistere e ad avere una vita propria. Sigmund Freud ebbe l'intelligenza somma di capire che delle parti nostre staccate dalla nostra coscienza si fermavano a una certa età e non proseguivano nella crescita. Ma tutto questo non è comprensibile. Cioè, quando si va a studiare Freud e si trova questo passaggio, in realtà viene da chiedersi, vabbè, ma queste parti che fine fanno? Queste parti sono chiuse nell'inconscio, ok, ma che fanno? Si fanno sentire, ok, ma dove sono? Sono parti che compaiono dentro di noi per farsi sentire e a volte si sovrappongono, verissimo. Però queste parti hanno una vita propria, è questo che non pensiamo mai. Non è che esistono con uno schiocco di dita solo quando prendono il sopravvento su di noi. Mi spiego meglio. Si tratta ovviamente di parti bambine. La nostra bambina o bambino ha una vita propria e a volte ci si manifesta e ci sovrasta addirittura. Fateci caso quando vi accorgete in una certa situazione emotiva che vi siete comportati da bambini. Improvvisamente percepite l'altro come un genitore, non siete capaci di rispondere. Avete una rabbia impotente dentro di voi che vi farebbe piangere e cadete in un mutismo. Bene, quella è la parte bambina che attraverso il canale emozionale entra e vi sovrasta e vi fa fare una figura non del tutto piacevole. E quella parte, se voi la interrogate, cosa? Molto difficile da fare semplicemente perché contrasta con i nostri schemi cerebrali. Vi risponderebbe, parecchia gente ci riesce, la maggior parte non ci riesce, vi risponderebbe, vi darebbe delle risposte. Una delle prime risposte che dà la bambina o il bambino, quello impulsivo, quello che esce fuori, così a random, è che ce l'ha con voi, è che è arrabbiato con voi perché l'avete sempre lasciato da parte. E in effetti è una parte bambina impulsiva che la maggior parte di noi rimuove, cioè ricaccia nell'inconscio perché fuori farebbe danni, ovvero fuori non sarebbe accettata dai genitori. E questo particolare del non essere accettati fa sì che noi escludiamo questa parte di noi togliendoci un bel po' di energie. Cioè ricordate che tutto ciò che viene messo nell'inconscio, anche se è funzionale nel momento in cui lo facciamo, nel periodo dell'infanzia in cui lo facciamo, poi ci toglie energie. Perché è un tipo di energia che non abbiamo più a disposizione, non perché lei ci tolga energie, ma perché noi la mettiamo là sotto. E queste parti sono quando noi, queste parti non sono uniche, cioè quando noi scopriamo il nostro bambino o la nostra bambina, a seconda del che siamo femmine o maschi, dobbiamo capire che quella non è l'unica nostra parte bambina, perché ci sono parti bambine anche molto diverse, per esempio parti bambine legate alla natura, parti che ne sanno più di noi, che ricordano molto di noi, molto più di noi la nostra provenienza, che sono in comunicazione con l'universo. Perché sono parti istintuali e l'istinto, quando è purificato, è in contatto con l'universo e lo comprende. Ripeto, naturalmente, quando parliamo di comprensione dell'universo non ci allarghiamo tanto, perché siamo sempre delle povere creature molto piccole, molto relative, no? Per cui possiamo capire delle cose, ma non possiamo certo avere una coscienza universale. cioè non ci montiamo la testa, insomma. E queste parti sono importantissime da scoprire, anche perché fra queste parti di noi, fra questi bambini nostri, c'è una parte che è quella primigenia e che è quella che sa che esiste la magia. Ed è quella che è più capace di mettersi in contatto con la magia. Infatti le donne sono più portate degli uomini alla magia in quanto sono più fantasiose, hanno meno regole dei maschi, hanno meno barriere dei maschi, per cui possono lasciar filtrare queste cose. E quindi hanno facilmente più reminiscenze da una parte e più attrazioni, pardon, dall'altra, nel campo della magia. Ma non sono gli unici enti invisibili. Ci sono degli enti invisibili che sono relativi alla natura. Noi pensiamo che la natura sia disanimata, ho già detto questo, mi ripeto, ma la natura è animata e ha una sua anima. Lo dissero Aristotele, Platone, eccetera, eccetera, ma naturalmente questo rimane una teoria e non passa nella mente, perché la mente non è d'accordo su questo. Scusate, devo prendere una mentina. E queste entità fanno parte del mondo naturale, che significa mondo della vegetazione, mondo del luogo, mondo dell'insieme degli animali. I romani li chiamavano i genius loci, il genio del luogo, perché ogni luogo ha delle particolarità, naturalmente ha delle particolarità a secondo di come è fatto il terreno, a secondo delle piante che ci sono, a seconda degli animali che vi transitano o delle persone che ci sono state, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche tante cose che ci sfuggono, che fanno parte di questo. Mi diceva una persona che era un addetto ai lavori che quando andava a operare a organizzare il restauro di una certa area di Roma antica, provava una grande serenità e una grande gioia e non sapeva perché, mentre in altri luoghi questa serenità non c'era. Ed era anche abbastanza meravigliato di questo perché non era una persona che avesse dei tipi di credo, insomma, no? Non ne sapeva niente del perché di questo. Se ci fate caso, quando andate in zone non molto transitate, cioè non in mezzo alla folla, vi accorgete di alcuni luoghi che sono più positivi e altri meno. Poi il difficile è sempre seguire le sensazioni e rimanere coi piedi per terra. Perché in genere noi tendiamo o ad avere i piedi per terra e a negare tutto, perché la mente lo nega, oppure a percepire di tutto che a volte è una creazione della mente. Cioè andiamo un po' fuori, ci stacchiamo da terra. Invece noi dobbiamo essere realistici, coi piedi per terra e nello stesso tempo scorgere il mondo della magia, l'invisibile mondo. Questi esseri non sono necessariamente solo dei geni del luogo, sono a volte anche le creature degli alberi, per esempio, che esistono. Gli antichi credevano che gli alberi fossero vissuti, avessero dentro una creatura che fosse una driade o una madriade. E alcuni vivevano nell'albero e se l'albero moriva, morivano anch'esse, altre invece, se l'albero moriva, si trasferivano in un altro albero. Ora, generalmente, io non so come succeda questo, ma certamente quella creatura non è un qualcosa d'altro dell'albero, ma è l'albero stesso. È l'albero che ha una sua essenza e una sua intelligenza e che è in grado di percepire l'ambiente che lo circonda. Quello che dicono alcuni giardinieri, l'ho sentito io dirlo da loro, senza che avessero particolari fisime, è che ci sono piante che si amano fra di loro e altre che non si amano, al che io ho detto forse è perché il terreno è più favorevole all'una e non all'altra, e lui ha detto no. Ci sono, non, dice io conosco queste cose, il terreno in questo caso non c'entra, ci sono piante che messe una accanto all'altra prosperano, mentre altre si sopportano pochino. E ci sono piante che reagiscono molto, per esempio, alla vicinanza dell'uomo, il che giustifica il fatto che tanta gente parli con le piante. Naturalmente le piante non è che capiscano il linguaggio umano, perché se no stiamo freschi, ma sentono, e lo farebbero anche senza sentirle, lo stato d'animo degli uomini nei loro confronti, come lo sentono gli animali, anche quelli selvatici. E naturalmente anche questo, nello stile New Age, comporta una cosa esagerata di quella che parla di quella, perché in genere sono le donne, che parla alle piante per ore, che poveretti poi deve essere estenuante per loro. Ma tutto può essere esasperato e uscire un po' fuori dal contesto, no? Però ciò non toglie che dietro c'è una verità, anche perché la percezione degli antichi, qui parliamo dei greci, dei romani, degli italici e così via, da altri popoli, la percezione di entità che vivono nella natura si aveva perché loro erano in grado di percepirlo. Cioè, mi spiego, la presenza delle ninfe, dei satiri, dei fauni, in epoca romana era dovuta a un culto che era più antico dei romani, che era preromano e riguardava delle creature che venivano percepite dai vari luoghi dell'Italia, dell'antica Italia, dell'Italia preromana, insomma. I romani hanno mantenuto il culto perché era un culto antico e non si buttava niente. Poi ci fu Augusto che li andò a rispolverare tutte perché lui era un tradizionalista e ci teneva che tutto fosse rivivificato, cioè che i culti rifiorissero, che si desse una grande importanza alla religione. Diciamo che emulò molto alla lontana, cioè molto dopo, quello che fece Numa Pompilio, no? Il secondo re di Roma. Che era quello che si incontrava con la bellissima ninfa Egeria che gli dettava le leggi e gli insegnava i culti. E effettivamente sotto Numa Pompilio i romani prosperarono e prosperarono molto anche sotto Augusto, il che, facendo faceva capire, no? O almeno loro credevano che questo fosse dovuto a questo rifiorire del culto che portava una benevolenza degli dèi. Ma certamente questo mondo fantasioso, con delle basi di realtà però, faceva bene alla gente, faceva star meglio le persone, perché in qualche modo rendeva più sensibile la presenza di questi enti. Noi non li percepiamo più, tranne delle eccezioni. E perché non li percepiamo più? Perché siamo troppo mentalizzati. La percezione della natura aiuta un po' a decondizionare la mente. Mente che per i romani era già abbastanza condizionata, intendiamoci, però non come oggi. La presenza di questi culti, di queste creature, no, di cui si parlava, di cui che venivano onorate con dei culti, creature che in genere stavano nelle campagne, a parte qualche sacello in città, aiutavano le persone ad acuire il senso della percezione dell'invisibile. Sapevano che c'erano cose che loro non vedevano, ma che avevano una loro esistenza, il che faceva sì che l'anima sporgesse un pochino dalla mente e cercasse un contatto con questa realtà. Cioè non veniva del tutto inglobata dalla mente come oggi. Oggi per noi, come ho già detto, il mondo è disanimato. Il che è molto triste. Ci fa percepire la realtà come un fatto privo di anima, privo di sentimenti, che è piatto. Ecco, ci fa apparire il mondo come piatto. La percezione degli esseri invisibili che sono nella natura, dentro di noi e fuori di noi, ci dà una dimensione più magica, più bella, più viva. La religione cattolica ha ucciso tutto. Ha detto che il mondo è piatto, anzi, il mondo è disprezzabile. Esistono diversi libri di cui uno si chiama Il disprezzo del mondo, scritti da diversi santi e non santi, eccetera, da persone della Chiesa, le quali insegnavano proprio il disprezzo del mondo. E il disprezzo del mondo significava l'insegnamento del disprezzo per tutto ciò che può farci star bene. Quindi la vita è sopportabile solo come mezzo per raggiungere il divino, cioè il Dio unico, quello crudele, sacrificale, nel senso che ci sacrifica, eccetera, eccetera. Ed è un mondo molto mesto, molto cupo, che non dà slancio, no? Infatti nel Medioevo di slancio ce ne fu pochino. Hai voglia di valutare come fanno tanti? No, ma nel Medioevo ci furono i matematici. Sì, i matematici, appunto. Non il fiorire dei sentimenti, delle sensazioni, della percezione, della fantasia, eccetera. La mente può produrre la matematica, sempre per staccarsi dalla realtà, o la fisica, per staccarsi dalla realtà, perché la realtà è troppo brutta. Gli ebrei si inventarono la Kabbalah, quando la realtà per loro era troppo brutta, in Spagna, no? E sono però cose che non vanno mai nel senso dei sentimenti, sono sempre la negazione dei sentimenti. Queste entità, infatti, quelle che corrispondevano un po' alle ninfe, i satiri, eccetera, quelle della natura, erano entità che andavano onorate nelle campagne, erano onorate soprattutto nelle campagne, perché poi anche a Roma avevano i loro templi, c'è ancora a Roma il Tempio delle Ninfe, che sta in via delle Botteghe Oscure, per esempio, no? Ci sono rimasti un po' di pilastri, non hanno fatto in tempo a buttarle giù all'epoca perché ci avevano costruito i palazzi sopra, coprendo tutto. Quindi si erano salvate. E queste semi divinità, queste entità appunto venivano onorate nelle campagne, proprio fuori delle case, nei campi, nei boschi soprattutto, e a loro veniva offerto acqua, latte, vino o erbe odorose, mai sacrifici cruenti. La cosa bella era che questi riti antichi non richiedevano sacrifici cruenti. È stato il patriarcato a portare il rito del sacrificio cruento, cioè dell'animale che deve essere sgozzato per far piacere al Dio. Gli si dava, poi gli si offrivano, gli si bruciavano parti dell'animale che erano quelli che l'uomo solitamente non mangiava. Cioè non era più terribile di oggi, in quanto pure oggi gli animali li ammazziamo. E certamente il sistema di sgozzarli, insomma, era bruttino, però il sistema in cui nelle campagne si sgozzavano, si sgozzano ancora i maiali, è molto peggio perché lo fanno lentamente. L'uomo non è stato mai una grande creatura, diciamocelo. Però è anche vero, ripeto, che lui fa parte di quella catena alimentare che non è stata inventata da lui, ma è stata inventata dalla natura. Cioè la natura ci ha dato questa qualità di essere predatori, anche se si dice che noi all'inizio eravamo erbivori, o insettivori anche, eccetera, un po' come le scimmie, insomma, e che il cibarsi di carne, il diventare carnivori, sia accaduto successivamente, si pensa nel Pleistocene, perché ci fu una grande siccità. E allora l'uomo, da essere intelligente, ha cominciato a nutrirsi anche di animali, il che gli ha aumentato la capacità di sopravvivenza e anche un pochino l'intelligenza, nel senso che aveva più modi di procacciarsi il cibo, anche perché all'epoca non c'era la coltivazione, ma si raccoglievano i semi, le bacche, eccetera, eccetera, dove si trovavano. E naturalmente la raccolta di queste comportava anche un'emigrazione, no? Perché quando finivano i prodotti del luogo se ne cercava un altro, ci si spostava. È stata la semina dei terreni, no? La coltivazione dei terreni, insomma l'agricoltura, a far sorgere il fenomeno della stanzialità, che è molto remoto. Allora, nelle campagne questo culto è rimasto per secoli, soprattutto sotto l'egida della dea Diana, perché la dea Diana si fondeva un po' con la dea Dia, che era molto più antica. Ce n'è un altare ancora. Mi sembra le tre fontane, comunque con la dedica alla dea in un altare, anche perché la maggior parte dei santuari sorgono su antichi santuari, perché era un modo per eliminarli, no? Ci faccio un santuario mio, quello è già costruito, ci metto una statuetta mia e ci faccio il mio culto, così gli altri non lo trovano più, altrimenti dovevano smontarlo tutto, farlo a pezzi, eccetera, eccetera. Cose che hanno fatto pure quello. Questi culti durarono, contrariamente a quello che si racconta, durarono molti secoli, durarono per tutto il Medioevo e oltre il Medioevo. Se voi vi leggete Paracelso, che è stato un grande scienziato, in fondo all'epoca, parliamo del 1500 circa, volendo, Paracelso era uno che andava nelle università, insegnava, eccetera, eccetera, girava l'Europa, nel cercare di far rivivere la medicina che nell'oscurantismo medievale, grazie alla chiusura delle scuole operata dalla Chiesa Cattolica, era andata completamente perduta. I romani erano ottimi medici. E avevano un'ottima medicina e un'ottima chirurgia che è andata completamente perduta nel Medioevo, fino a oltre 1700 ancora si facevano i salassi. E Paracelso, per scoprire la medicina, andò nelle campagne e lo chiese alle donne, perché le donne erano quelle che curavano la famiglia. Nelle campagne non esisteva il medico, non c'erano i soldi non circolavano e le donne conoscevano e si tramandavano la cura con le erbe, per cui conoscevano le varie erbe, sapevano come dovevano elaborarle in decotti, in tisane, eccetera, eccetera, e curavano le varie malattie in questo modo. E sapevano per esempio che l'erba digitale curava il cuore, i malori del cuore, e la digitale famosa della medicina cioè, si è estratta da quella, cioè prima si è usata quella e poi è stata ricomposta chimicamente in laboratorio e si chiamava appunto digitale come la pianta, cioè la medicina come chimica è sorta da lì, dalle erbe. E la dea Diana era la dea lunare e quindi strega che badava tutto questo ed era la dea unica, era diventata in qualche modo, come lo era anticamente, cioè era ritornata la dea preromana, la dea italica, che era sempre rimasta nelle campagne. Ed era la derivazione della dea Dia perché Diana è un prolungamento del Dia, che è poi la dea, perché il Dio poi è un vocabolo che è venuto da Dia, non da Deus. Deus è più greco nel senso che viene da Zeus, no? Perché noi abbiamo preso molto della mitologia greca, abbiamo preso anche della mitologia etrusca, ma meno. E la dea Diana era considerata la dea della stregoneria, la dea delle medicine, la dea della nascita, della morte, della natura, insomma, no? E lei aveva il suo corteo di ninfe e di satiri. La Chiesa Cattolica si accorgeva ovviamente che questa cosa persisteva, che in realtà questa grande conversione al cattolicesimo c'era solo nelle città perché la gente è spaventatissima in quanto poteva essere anche uccisa se scoprivano che adorava altri dei, perché era proibito da Teodosio in poi, addirittura con la pena di morte. E la conversione al cattolicesimo è del tutto voluta, non è stata affatto spontanea come si racconta nei libri. E tanto è vero che verso il 1500 la Chiesa, stanca di non poter avere questo potere, questa conversione nelle campagne, inventò la Santa Inquisizione, la inventò per colpire gli eretici e poi ci mise dentro le streghe. Creò un tale clima di terrore, di vendette personali, di terrorismo, di denunce anonime, di tutto. Cioè fu un po' come anche peggio del clima del terrore che ci fu in Francia, il periodo del terrore, no? Dove, quando i nobili venivano ghigliottinati. Molto peggio perché qui non ci si limitava a uccidere, ma si torturava e in una maniera efferata, inimmaginabile. Il martello delle streghe, il Malleus, mi sfugge il nome, mi verrà. Insomma, il martello delle streghe, cosiddetto, è un libro che racconta delle atrocità che si facevano nell'epoca. Tipo infilare animali vivi dentro il corpo della donna attraverso la vagina, cose che è meglio non dire. E il popolo fu così scioccato e praticamente ci fu una follia collettiva per cui tutti si convertirono, ovviamente per paura, e tutto venne stroncato per sempre insieme alla ragione. Ci volle l'illuminismo per stroncare questo, perché la stregoneria fu punita fino al 1700. L'illuminismo che disse la superstizione non esiste, cioè è una superstizione, gli dèi non esistono, non esistono queste entità, queste cose, noi crediamo solo alla ragione, e allora tutti dissero: sì, vabbè, non crediamo a nulla se non a Dio onnipotente. Ovviamente gli illuministi non ci credevano, però la Chiesa lo accettò perché l'animo umano ormai ragionava così, insomma, no? Se non altro aveva stroncato tutte le superstizioni, ovvero tutte le antiche credenze erano entrate nella categoria, vedi, schema mentale della superstizione. E pertanto era stato debellato. Quindi l'illuminismo ha avuto il merito enorme di far finire la persecuzione delle streghe, però ebbe il demerito di far finire la percezione delle entità. Naturalmente per reazione dopo l'illuminismo venne il romanticismo. Il romanticismo ritirò fuori i sentimenti, le sensazioni, eccetera, ma ormai staccate dalla magia. Si cercarono sì temi magici, no? Vedi Sigfrido, queste cose qua, eccetera, no? Però erano relegati al settore della favola. Cioè praticamente ha fatto nascere la favola che diceva che certe cose ci piacevano, non si capiva perché, forse perché era una parte un po' bambina, ma che naturalmente non c'era niente di vero. Questo tranquillizzò la Chiesa e inaridì gli animi. Il discorso sugli enti non è finito, c'è ancora molto da dire, ma ne parleremo un'altra volta. Un saluto a tutti.